Ave Maria e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di questa sera di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Stiamo ripercorrendo, cari ascoltatori, sia pur molto velocemente per arrivare nel tempo più rapido possibile alla storia che inizia con l'incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, quindi la storia della Chiesa propriamente detta, ecco, in senso stretto. Stiamo però, era doveroso, ricostruendo per sommi tratti anche la storia raccontata nell'Antico Testamento del popolo di Israele che, essendo figura della Chiesa, è comunque un momento decisivo per poi comprendere anche appunto la storia della Chiesa in senso stretto. Siamo giunti a trattare nelle ultime puntate l'età dei profeti, la lunga stagione, la secolare stagione, perché di fatto è un periodo molto lungo che vede un numero consistente di profeti, anche se ovviamente alcuni sono più importanti di altri, ammonire i re di Israele e di Giuda, ammonire il popolo ebreo, e incessantemente richiamarlo alla purezza del culto, alla purezza dei costumi e a una vita santa all'ombra del Signore e della sua parola. Nello stesso tempo, l'età dei profeti è età segnata appunto dalle cadute più terribili, più gravi che si compiono nonostante il loro monito, il loro continuo richiamare il popolo ebreo alla fedeltà al patto stipulato con Dio. Ecco, vi è un dinamismo, in un certo senso, costante, tipico, in questo processo di evoluzione, diciamo, e decadenza del popolo ebreo, un processo che è scandito sempre su questa falsariga, su questa trama, diciamo, l'infedeltà soprattutto dei re e dei principi che governano la casa di Israele o di Giuda, il tradimento del patto con Dio a cui dovevano essere fedeli e quindi l'adorazione idolatrica di false divinità, il peccato di idolatria che è il più sconvolgente in un certo senso è quello che più frequentemente viene rinfacciato dai profeti ai sovrani in particolare, ma accanto al peccato di idolatria e come conseguenza inevitabile di esso abbiamo un gran numero di altri peccati, peccati contro la giustizia, peccati contro i poveri, peccati basati sullo sfruttamento delle persone o sull'ingiustizia nelle sentenze, peccati di impurità legati in particolare al ricorrente ritorno, alla tentazione ricorrente del culto ad Astarte, questa divinità che incarnava appunto dei culti, diciamo, dionisiaci, dei culti che di fatto si basavano anche sulla prostituzione sacra. Ebbene, oggi riprendiamo il nostro cammino partendo da un re particolarmente importante, il re Manasse, che prende il potere attorno al 690 a.C. e governa per un tempo straordinariamente lungo, rimane sul trono per un tempo straordinariamente lungo, cioè per qualcosa come 50 anni ininterrottamente. Quindi un regno straordinariamente, almeno in apparenza, stabile, forte. Ma purtroppo questo re, famoso appunto per la lunghezza del suo regno, è però al tempo stesso anche il simbolo stesso della caduta più piena nella idolatria. Il regno di Israele in questo momento è caduto sotto il controllo degli Assiri. Siamo nella stagione in cui il popolo, sì, ma meglio sarebbe dire l'impero, che conquista, assoggetta a sé e subordina alla propria politica di potenza Israele è appunto il popolo degli Assiri. Gli Assiri creano un grande impero e di fatto Manasse vive in un rapporto di subordinazione agli Assiri e proprio in quanto subordinato agli Assiri cade in un gravissimo peccato di idolatria, perché un po' come accadeva nei tempi antichi era normale che i popoli federati, sottomessi in qualche modo a un impero più grande, come segno della loro sottomissione accettassero di incorporare nel proprio culto gli dèi del paese dominatore. Quindi è una cosa che per esempio ha fatto anche Roma molto a lungo, direi per tutta la sua storia. Roma era appunto solita inglobare nel suo pantheon gli dèi dei popoli vinti, ma al tempo stesso estendere, allargare i propri culti politeisti delle province che pian piano assoggettava a sé. Quindi, come successivamente Roma, così tutti i popoli più antichi erano appunto soliti sottomettere i popoli vinti simbolicamente, obbligandoli a recepire il culto dei vincitori. E Manasse compie in effetti un'opera di monarca infeudato, subordinato agli Assiri, oggettivamente significativa, perché riesce a riportare sotto il regno di Israele numerose terre che di fatto erano state perdute, riesce a ingrandire i confini del regno, ma in questo suo, con una strategia, in questo suo allargare i confini del regno e in un certo senso restaurarlo, con l'arte diplomatica più sottile, con stratagemmi di vario tipo, però in realtà si subordina totalmente agli Assiri e giunge al punto di impietà gravissimo, di collocare dentro il Tempio di Gerusalemme, nel recinto del Tempio, collocare una statua della dea Astarte, quindi una divinità orribile, orgiastica, che profanava nel modo più estremo, ecco, il sacro recinto del Tempio. Ma oltre alla statua della dea Astarte, che è la cosa che in un certo senso sconvolge di più, ecco, scandalizza di più coloro che vedono questo atto, tutto il Tempio è in generale riempito degli idoli assiri, che appunto vengono incorporati nel Tempio e nel culto che nel Tempio aveva luogo, per cui è come se di fatto in un certo senso tutto Israele precipitasse nell'idolatria e nel politeismo, perché noi sappiamo che c'è una legge morale e spirituale molto molto importante, la legge per cui laddove l'autorità pecca, al di là del fatto che il popolo lo segua totalmente o no nel suo peccato in modo volontario, anche se il popolo rimanesse in parte passivo, nel capo del popolo pecca in un certo senso tutto il popolo, e tutto il popolo è chiamato a espiare i peccati dei suoi capi, per cui un po' come in una famiglia la condotta del padre e della madre ha una particolare rilevanza, perché essendo le autorità dentro la famiglia il loro comportamento è e deve essere esemplare, proprio per non dare scandalo ai figli e per non attirare, diciamo così, l'ira di Dio sulla famiglia. Allo stesso modo in un popolo il re e le autorità somme sono caricati di una responsabilità molto più grande di quella dei sudditi. Questo varrà anche ai tempi del processo, della condanna e della morte di Gesù, quando i sinedriti, i capi del sinedrio, insomma i sacerdoti che complotteranno, tenderanno insidie e faranno in modo che si giunga alla condanna pronunciata da Pilato, saranno i veri mandanti dell'uccisione di Gesù, i veri responsabili della sua morte, che mentendo lo denunciano all'autorità romana e manipolando il processo forzano la mano a Pilato, che per debolezza cede alle loro trame, perché Pilato avrebbe assolto Gesù ma solo per le insistenze artefatte e pianificate degli ebrei e di fatto Pilato cede, ebbene la responsabilità è ovviamente dei capi del popolo, la responsabilità della morte di Gesù, ma attraverso loro ricade su tutto il popolo che in qualche modo è dai capi rappresentato. Ebbene, dicevo, Manasse diventa la figura peggiore in un certo senso della storia di Israele, della storia del popolo ebreo, insieme ad Acab. Infatti è paragonato per impietà e temerarietà nella idolatria proprio ad Acab, che, come sappiamo, era precipitato nella peggiore idolatria. E gli ammonimenti ripetuti e eroici di Isaia non bastano ad allontanare questo re dalla idolatria, tanto che lo stesso Isaia trova proprio la morte, il martirio, secondo i Vangeli apocrifi e secondo testimonianze legate alla tradizione, sotto Manasse, e viene martirizzato con la condanna a essere segato in due con una sega di legno che gli dà questa terribile, lenta morte per dissanguamento a questo grande santo, grande martire della fede. Infatti Isaia sappiamo che appunto è anche un martire, non è solo un santo. E bisogna ricordare che la grandezza della colpa di questi sovrani, di Acab prima, adesso di Manasse e poi di molti altri, discende in un certo senso proprio dal fatto che mentre peccano sono incessantemente ammoniti e richiamati a comportarsi rettamente dai profeti che appunto Dio suscita per impedire che il male si compia senza che nessuna voce si levi a ammonirli e a richiamarli alla verità. Ecco che si ha questo lungo regno e bisogna anche ricordare che di fatto in questo periodo Israele è ridotto ormai al rango di una piccola e in fondo insignificante comunque provincia assira. L'autonomia e l'indipendenza di Israele era proporzionata alla fede, alla santità degli ebrei, dei suoi re. Il tradimento della fede e del patto mosaico porta all'assoggettamento a re stranieri. Questa dialettica, potremmo chiamarla così, disobbedienza a Dio, schiavitù rispetto a sovrani stranieri e empi e pagani, è una straordinaria metafora di quel dinamismo, diciamo, spirituale ben noto ai maestri appunto di ascetica e mistica cattolica cristiana. Infatti sappiamo che come per i popoli, così per i singoli uomini, quando l'uomo rifiuta di obbedire a Dio e rifiuta di assoggettarsi alla Chiesa, alla legge morale dalla Chiesa insegnata, e scivola nell'eresia, nell'impietà, nell'apostasia, rifiuta di rendere culto a Dio, ebbene in questo caso Dio stesso lo confonde, lo abbandona, e quest'uomo finisce con l'essere schiavo delle sue passioni, che non è più in grado di dominare, ma che al contrario lo dominano e lo schiacciano. Per cui chi per superbia si ribella a Dio finisce appunto col vivere una schiavitù e una sottomissione ben più umiliante e degradante alle proprie passioni, diciamo, inferiori, alle proprie passioni più basse. Mentre si hanno queste vicende con il regno di Israele, ricordiamo sempre che il popolo ebreo si è anche frantumato in due entità, Israele da un lato, Giuda dall'altro, abbiamo una crisi altrettanto profonda nel regno di Giuda, che dura fino all'avvento di Gioisia, che regna fra il 639 e il 608, quindi di fatto si ha una crisi altrettanto profonda nel regno di Giuda. E in questo momento, chiedo scusa, si passa all'inizio di una lotta contro il culto assiro, contro cioè le divinità appunto assire. C'è uno sforzo molto importante, è un momento di ritorno alla pietà religiosa più autentica, e ci si sforza sotto questo re pio, fervente e desideroso di riportare all'antica fede tutto il popolo. Si ha un grande ritorno appunto alla fede sancita nel patto che il popolo ebreo aveva stipulato con Dio. Si ha qui un particolare che noi accenniamo solo di sfuggita, ma sarebbe molto interessante sul piano filologico. Viene ritrovato un libro antico del Deuteronomio, probabilmente, che viene scoperto nel Tempio, viene restaurato, viene, diciamo, studiato profondamente e posto al centro della rinascita della fede sotto Gioisia. È una rinascita importante e stiamo entrando in questo momento nell'età che vedrà il passaggio dalla dominazione assira alla dominazione babilonese. Sta per avvenire la grande stagione della dominazione babilonese, che è quella su cui ci concentreremo un po' di più appunto oggi. E in questa stagione, fra l'avvento di Gioisia e poi successivo regno di Sedecia, fino alla tragedia spaventosa della distruzione del Tempio, che sarà appunto il momento, diciamo, più drammatico della storia di Israele, della storia di Israele, la distruzione del Tempio, la prima distruzione del Tempio. Beh, dicevo, in questo lungo periodo si ha la distruzione del Tempio, avviene nel 587 e a essa segue la cattività babilonese, ma durante questo periodo abbiamo una lunga stagione, un quarantennio circa, in cui appunto tutto lo sforzo profetico più importante verso i re di Giuda è condotto dal profeta Geremia. Geremia profetizza per circa 40 anni la tragedia che sta per colpire Gerusalemme, profetizza la distruzione del Tempio e ovviamente non viene creduto da nessuno, viene disprezzato e perseguitato. Sedecia avanza in modo folle contro i suggerimenti che appunto gli dà il profeta Geremia, e alla fine si ha appunto l'accadimento che era stato per lunghi decenni profetizzato da Geremia. Geremia è un profeta commovente, straordinario, uno dei quattro grandi profeti, profeta incompreso, profeta ricco di toni sentimentali particolarmente profondi, un profeta che ha una vita in un certo senso psicologica, un profilo psicologico anche più percepibile di quello di qualunque altro profeta, e senz'altro è figura molto interessante, molto bella. I suoi testi sono fra i più belli e i più commoventi di tutta la Bibbia. Pensiamo alle Lamentazioni, che si leggono ancora il giorno del Venerdì Santo, ma pensiamo in generale a tutti i suoi libri profetici. E oggi diciamo alcune parole sul questo periodo, sul periodo cioè del profeta Geremia, e soprattutto su cosa accade in occasione del dominio babilonese e della distruzione poi del Tempio. Ci sono molte cose particolarmente importanti, cerchiamo di vedere le più significative. Innanzitutto commentiamo brevemente l'invasione babilonese che viene condotta sotto il grande re Nabucodonosor, che di cui nome in un certo senso ha una rilevanza veramente centrale in tutta la storia di Israele, per la gravità di ciò che è accaduto sotto il suo dominio. L'impero babilonese si estende inarrestabilmente e occupa tutte le terre che erano state prima controllate dagli assiri, giungendo a scontrarsi con la potenza egiziana e estendendo il suo dominio in ogni direzione. In questa espansione si giunge anche alla conquista di Gerusalemme. Gerusalemme viene una prima volta conquistata e occupata nel 598 avanti Cristo, quindi pochi anni dopo la fine del regno di Gioisia, il re, se non santo, veramente pio e desideroso di ritornare al vero culto di Dio. Ebbene, Nabucodonosor conquista Gerusalemme, ne cattura gli optimates, i nobili, i notabili, le persone più influenti e li deporta a Babilonia. Notate che questa tecnica di deportare le classi dirigenti lontano, diciamo, dal regno che si vuole assoggettare, era una tecnica, una strategia in fondo molto lucida, molto efficace, che serviva a rendere poi il popolo conquistato totalmente sottomesso, perché chiaramente senza più capi il popolo non era più in grado di provvedere a se stesso in modo pieno. Al trono, dopo aver deportato i notabili, Nabucodonosor pone re Sedecia. Re Sedecia è un re che fa, in un certo senso, da grande controparte, da grande contraddittorio, diciamo, del profeta Geremia, perché il profeta Geremia lo ammonisce per lunghi anni, lo esorta in tutti i modi a fare una cosa molto semplice, ovvero a non cercare alleanze umane e a non volgersi verso l'Egitto. Non volgersi verso l'Egitto, perché se si volge verso l'Egitto, Dio lo abbandona. Dio lo abbandona in quanto Dio esige dai re di Israele, ed esige dagli ebrei in generale, che accettino di essere una piccola nazione e rinuncino a ogni speranza umana, a ogni trama umana di potere e di assicurazione della propria integrità e della propria salvezza. Nei libri di Geremia ci sono innumerevoli passi in cui per sua bocca Dio stesso, in un certo senso, ricorda come se gli dedicassero il culto che gli spetta e i loro costumi fossero buoni e rispettosi della legge di Dio, allora Dio stesso in un certo senso siederebbe fra loro, con loro, e sarebbe la forza della casa di Israele, sarebbe la vera protezione del paese. Il paese è fiorito, questo è il senso della profezia di Geremia, del profeta Geremia, è fiorito e ha avuto sicurezza e potere nella misura in cui la sua fede era integra e i suoi costumi erano pieni di rispetto della legge di Dio. Viceversa, la corruzione dei costumi, l'idolatria e l'apostasia non possono che sfociare nella punizione, nel castigo, nella schiavitù, nell'assoggettamento ad altre potenze. Ma Geremia è deriso, non è ascoltato, è perseguitato, perché viene anche gettato in una conca, in un pozzo, diciamo, vuoto, abbandonato lì, destinato in un certo senso a morire, se non fosse perché un servitore lo salva, grazie a questo intervento fortunoso si salva, ma rischia in un certo senso anche la morte. Ed essendo, come spiega bene Rohrbacher, figura di Cristo, Geremia, come ogni profeta, profeti sono, pensiamo ad Isaia, da un lato annunciatori di Cristo, ma in un certo senso anche coloro che, proprio perché lo annunciano, ne rivivono anticipatamente, e sia pure in chiave simbolica e in figura, i segni della sua passione e della sua persecuzione, così come Gesù è chiuso nel sepolcro di pietra, allo stesso modo Geremia in figura è chiuso a sua volta nel ventre della terra, in questa specie di conca sotterranea dalla quale è salvato miracolosamente. Come Cristo è vergine, così Geremia è il profeta vergine che non si sposa, che custodisce la sua verginità e che vivrà questa vita che anche in questo tratto assomiglia a quella di nostro Signore Gesù Cristo. Come la Santa Vergine, appunto, a sua volta genera il Figlio di Dio serbando la propria verginità, così Geremia è annunciatore di questo mistero straordinario, è a sua volta vergine, ma assomiglia a Cristo come gli altri profeti, soprattutto nell'immenso amore che prova per Gerusalemme, per il Tempio, per il vero culto a Dio e per il popolo, appunto, eletto, che ama, per il quale piange le lacrime forse più amare di tutta la Bibbia, di tutto l'Antico Testamento, e nelle lamentazioni, che non cessa di amare neppure quando vede profanato il Tempio, profanata la città e profanati i costumi del popolo eletto. Addirittura si può anche in questo ricordarsi l'analogia fortissima con Nostro Signore quando piange sul Tempio di Gerusalemme e vede in anticipo, appunto profeticamente, la distruzione che sarà operata da Tito e piange sul Tempio di cui non resterà una pietra sull'altra. Ebbene, Geremia aveva ammonito appunto re Sedecia dal evitare in ogni modo l'alleanza con gli egiziani, segno di mancanza di fede nel Signore. Ma Sedecia, che come abbiamo detto ha perseguitato Geremia, non sopporta gli ammonimenti continui che questi gli fa, il potere non ama essere contraddetto e non ama trovare chi lo accusi delle sue colpe a viso aperto, così come non era amato Giovanni il Battista da Erode, che lo fa incarcerare e poi uccidere. Ebbene, la triste fine di Giuda si compie proprio per colpa di Sedecia, che ribellandosi ai babilonesi, fidando nell'aiuto dell'esercito egiziano che invece lo tradirà e rifiuterà di combattere contro i babilonesi, Sedecia si trova assediato in Babilonia nel 587 dall'esercito di Nabucodonosor, che è deciso questa volta a soffocare nel sangue e a distruggere una volta per tutte il regno di Giuda. L'assedio è durissimo e infine si apre una breccia nelle porte di Gerusalemme, nelle mura di Gerusalemme. L'esercito babilonese irrompe dentro la città, la mette a sacco e a stento Sedecia e altri notabili fuggono da un varco e cercano riparo lanciandosi verso l'interno del territorio, ma appunto questa mossa non funziona perché sono raggiunti dai babilonesi, catturati e portati davanti a Nabucodonosor. Nabucodonosor ha di fronte a sé il re traditore, il re che ha fidato sugli egiziani che poi l'hanno tradito, il re sconfitto, e lo sottopone a una pena atroce. Prima lo fa incatenare, lo tiene prigioniero e davanti ai suoi occhi fa uccidere a uno sotto i suoi occhi, obbligandolo a guardare tutti i suoi figli e tutti i suoi nobili, cioè tutto quel seguito che l'aveva seguito nella sua fuga disperata e fallimentare da Gerusalemme. Sedecia, che possiamo immaginare in questo momento con quanta angoscia ripensa alle parole di Geremia e maledice il suo non aver avuto fiducia in questo grande santo e grande profeta, il suo non aver avuto la forza di fidare solo in Dio. Ebbene, Sedecia, dopo aver visto morire tutti i suoi figli e tutti i suoi più cari amici e nobili, tutti i suoi familiari, dopo questo massacro terrificante, viene accecato di entrambi gli occhi, privato di entrambi gli occhi, incatenato con catene di bronzo, portato a Babilonia e imprigionato in una segreta, e qui rimarrà fino alla morte. E è una pagina da tragedia di Shakespeare o di Sofocle, questo re, per quanto pieno di limiti e difetti, però a suo modo grande, vinto, sconfitto, privato dei suoi cari e destinato dalla cecità sopravvenuta a ricordare per sempre fino alla morte come ultima atroce scena le immagini dei suoi figli uccisi sotto i suoi occhi. E il popolo ebreo subisce a questo punto due altre punizioni particolarmente dure. La prima è l'ordine che dà Nabucodonosor di abbattere Gerusalemme fino all'ultima pietra. Gerusalemme viene saccheggiata scientificamente dal Tempio, dal Palazzo Reale, viene asportato qualunque oggetto di valore, così pure dalle case private si asporta tutto ciò che può valere qualcosa. Il resto viene dato alle fiamme e poi, con un lavoro scientifico, ogni singola pietra, casa, edificio di Gerusalemme è completamente abbattuto al suolo e anche le mura sono demolite fino all'ultima pietra. E il colle, a 800 metri d'altezza, Gerusalemme è una città in alto, posta quasi in montagna, il colle su cui sorgeva questa città gloriosa, con il suo tempio meraviglioso, è ridotta a una catasta di rovine irriconoscibili. Praticamente Gerusalemme cessa di esistere e vedremo che rimarrà in queste condizioni atroci e penose fino al 515, quando appunto sarà ricostruito il Tempio, sarà completata la ricostruzione del Tempio per ordine di Ciro II, il sovrano dell'impero persiano. Ma oltre alla distruzione del Tempio e alla completa distruzione di Gerusalemme, viene inflitta una pena anche più dura al popolo ebreo, cioè tutta la popolazione è deportata a Babilonia per quella che è la famosa cattività babilonese, che dura dal 586 al 538, ovvero avanti Cristo, ovvero qualcosa come 48 anni, mezzo secolo di cattività, mezzo secolo di cattività. Ora, voi capite che questa cattività va intesa, diciamo, fra virgolette, con una certa moderazione, un certo equilibrio. Non è uno stato di schiavitù proprio assoluto, semplicemente è una deportazione e l'obbligo di trasferirsi molto lontano dalla propria patria e di vivere in uno stato di completa soggezione al servizio dei babilonesi. Ma al di là delle condizioni della schiavitù, la prigionia del popolo ebreo in Babilonia assume anche un enorme significato simbolico, perché di fatto c'era stata una lunga prigionia in Egitto, lunghissima prigionia in Egitto, che era la figura stessa diciamo dell'abbandono, della punizione del popolo e soprattutto la liberazione della schiavitù d'Egitto con Mosè e con il deserto. I 40 anni di pellegrinaggio nel deserto avevano assunto una dimensione fondante l'identità del popolo eletto. Il ritorno alla deportazione, alla schiavitù, assume quindi, se vogliamo, un significato quasi apocalittico, terribile, perché sembrerebbe che le promesse di Dio non si sono mantenute o comunque sono state concluse, tradite, perché non c'è più Gerusalemme e non c'è più il regno e non c'è più un popolo, perché questo popolo è disperso in contrade lontanissime da Gerusalemme. Quindi c'è una specie di apocalitticità in questa fine del Tempio e in questa deportazione. La cattività babilonese è il momento biblico di una incredibile importanza, perché avrà un eco, diciamo, simbolico in tutta la storia successiva. Pensiamo al fatto che, per esempio, eretici come Lutero useranno questo termine per indicare, appunto, per aggredire, attaccare la Chiesa cattolica. O pensiamo a come nell'Apocalisse Babilonia assume il simbolo, diventa il simbolo proprio del male ultimo, dell'anticristo, in generale del dominio di Satana sull'uomo e sugli eletti. Quindi è di fatto un momento storicamente di un'importanza, dire estrema è ancora dire poco, e c'è però subito da fare una considerazione, secondo me decisiva, a proposito della cattività babilonese. E la considerazione è questa: noi sappiamo che gli ebrei torneranno 50 anni dopo la distruzione del Tempio, torneranno in Giudea, torneranno a Gerusalemme e ricostruiranno la città. La cosa, diciamo, più bella da capire, la provvidenzialità di questo fatto, è data dalla sostanziale conversione del popolo ebreo, che dal ritorno da Babilonia, nota Rohrbacher, scivolerà molto meno frequentemente nell'idolatria. Cioè, di fatto, l'idolatria, che era stata la piaga terribile e lunghissima di tutti i re, di tutto il popolo per molto tempo, cesserà di colpire così, in modo così virulento, il popolo proprio dopo il ritorno da Babilonia. La terribile lezione è servita e in qualche modo si sarà molto più attenti nel tradire appunto la fede. Io con questo direi che concludiamo. e riprendiamo la volta prossima dagli episodi successivi, appunto, al ritorno da Babilonia. Buona domenica, santa domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Grazie per essere stati con noi e l'appuntamento è fra 15 giorni per la puntata successiva. Ave Maria e buona domenica.